vogliamo commentare con Murat, che gli ascoltatori di Radio Blackout ben conoscono. Ciao Murat.
Ciao a tutte e tutti.
Il risultato, insomma, di queste elezioni, apparentemente, insomma, Erdogan avrebbe vinto queste elezioni presidenziali, si parla del 53,4%. Diciamo, come l'hanno presa in Turchia questa vittoria di Erdogan, se poi questa vittoria è stata dovuta agli spostamenti che ci sono stati, nel senso delle posizioni che hanno preso alcuni partiti di estrema destra fuori di Erdogan, o se effettivamente ci sono stati dei brogli.
Allora, l'analisi la facciamo paragonando il primo turno al secondo turno, sì, questi elementi li possiamo tenere in considerazione, altrimenti la sconfitta dell'opposizione è un capitolo molto, molto grande, molto vasto. Allora, tra il primo e il secondo turno c'è stato un calo di affluenza, quindi ovviamente non sappiamo coloro che non sono andati a votare chi avrebbero votato, oppure chi hanno votato il primo turno, oppure sono le stesse persone che non sono andate a votare al primo turno, eccetera. Quindi queste analisi sono abbastanza approssimative. E però, tenendo in considerazione che al primo turno il terzo candidato aveva portato a casa circa 5,6% dei voti, e poi questo terzo candidato è andato verso il secondo turno allearsi con Erdogan, invece i partiti che l'hanno sostenuto sono andati a allearsi con Kılıçdaroğlu, qua alcuni elementi li abbiamo in mano per arrivare a un'analisi leggermente più sobria, perché al secondo turno c'è stato un calo di affluenza pari a circa 2,2 milioni di voti. Non è enorme, tenendo in considerazione che gli elettori in Turchia sono 64%, nel primo turno l'affluenza ha superato l'85%, quindi nel secondo turno c'è stato un calo, ma non è enorme, appunto. E quindi queste 2 milioni e passa persone o sono stati la prima volta a votare il terzo candidato ultranazionalista, razzista, e l'hanno visto perdere, poi l'hanno visto andare a allearsi con Erdogan, forse non sono andati a votare. Questa è una mini, diciamo, analisi di primo respiro che possiamo fare. E dall'altra parte, se andiamo a vedere dove nel primo turno Kılıçdaroğlu, il candidato dell'opposizione, aveva spaccato nel sud-est del paese, ha avuto nel secondo turno una piccola perdita, circa 150.000 voti, e ha perso lì in zona, dove Erdogan non è cresciuto. Quindi è probabile che l'elettore, ma sto parlando di piccoli numeri, di Kılıçdaroğlu verso il secondo turno l'ha un po' punito, ma poco. Questa è un'altra analisi parziale che possiamo fare.
Senti, ti volevo chiedere, potrebbe aver influito la posizione pubblica con cui si è espresso Kılıçdaroğlu rispetto alla questione dei profughi siriani?
Vedete, questi elementi li ho buttati lì per arrivare alla conclusione. Io non sarei 100% sicuro, cioè sentirmi sicuro di dire di sì, purtroppo. Avrei voluto che Kılıçdaroğlu da una parte fosse stato punito per via del fatto che dentro la sua coalizione abbia preso il Partito della Vittoria, che è un partito ultranazionalista, che chiede l'immediato rimpatrio senza condizioni di tutti i siriani dalla Turchia verso la Siria. Io avrei desiderato che fosse stato che venisse punito dall'elettore, soprattutto che sa cosa vuol dire andare a vivere in esilio all'estero. Sto parlando dei curdi, socialisti, armeni, eccetera. Però non è andato così, perché se vediamo i risultati, comunque secondo turno si è concluso quasi testa a testa, con una differenza di 2 milioni di voti, 2 milioni 150 se non mi sbaglio, su 64 milioni di elettori, su un paese di 85 milioni di persone, con 3 milioni elettori all'estero, un'affluenza 55%, quindi 1,9 milioni di voti provenienti all'estero, possiamo dire che non c'è stata una forte differenza tra il primo e il secondo turno. Erdogan è cresciuto di 2%, Kılıçdaroğlu è cresciuto quasi di 2%, quindi si sono un po' spartiti i voti del terzo candidato e nessuno è stato punito dal suo elettore. Questa potrebbe essere una risposta alla tua domanda da una parte, giusto?
Sì. Mi chiedevo anche quale sia stata la posizione, per esempio, dei curdi rispetto appunto al blocco che sosteneva appunto l'opposizione, se per il riferimento a certe uscite, diciamo così, che riguardavano di Kılıçdaroğlu, che riguardavano per esempio le municipalità curde, dove lui ha detto che sostanzialmente avrebbe mantenuto i commissari che hanno sostituito i sindaci curdi.
Sì, dopo l'entrata del Partito della Vittoria nella coalizione di Kılıçdaroğlu, anzi non è proprio così in realtà, dopo la dichiarazione del Partito della Vittoria di sostenere Kılıçdaroğlu al secondo turno, le acque sono riscaldate. Questa notizia è arrivata 3 giorni prima delle elezioni, in realtà non ha avuto neanche il tempo di essere digerita. Tuttavia stiamo parlando di un partito abbastanza ultranazionalista, abbastanza xenofobo, quindi questa è, se andiamo a vedere appunto i numeri, come ho detto prima, questo non è stato digerito male dall'elettore curdo, perché dove Kılıçdaroğlu ha vinto nel primo turno nel sud-est del paese, dove ha celebrato la sua vittoria il Partito della Sinistra Verde, magari aveva portato Kılıçdaroğlu a casa l'80% dei voti, al secondo turno è sceso magari 79, da 65 in una città a 63. Quindi in realtà, come si dice anche in italiano, forse l'elettore curdo, l'elettore democratico progressista, ha tappato il naso e ha deciso di votare Kılıçdaroğlu. È un grande gesto di sacrificio, di solidarietà in realtà, perché vuol dire che l'elettore appunto progressista, socialista, comunista di quell'area è così disposto a rischiare per cambiare radicalmente tutto, per mandare a casa Erdogan. Quindi le polemiche ci sono state, le dichiarazioni anche abbastanza radicali, nazionaliste di Erdogan, di Kılıçdaroğlu, non sono mancate in questi ultimi giorni. Però tutto questo non è giocato a suo sfavore. Questo dovrei dire, sì. I componenti della sua coalizione sono ancora in piedi, poi è un altro discorso i partiti esterni che l'hanno sostenuta. Adesso vedremo in questi giorni che tipo di dichiarazioni verranno fuori e se questa alleanza, oppure una sorta di alleanza che è nata prima delle elezioni, avrà una sua continuità,
futuro,
oppure
certo.
Si spaccherà in 3, 4, 5 frantumi, non lo sappiamo.
Senti, ma lo scenario adesso qual è? Nel senso che Erdogan sì, ha vinto le elezioni, ma è meno forte, meno sicuro di prima, nonostante...
Lo scenario è deprimente.
Appunto. Deprimente. E vedevo anche i dati economici che insomma non sono assolutamente confortanti.
Ah, ci sono un paio di elementi che a me mi fanno capire sinceramente che stiamo di fronte a uno scenario molto deprimente. Subito le elezioni politiche che si sono svolte il 14, prendiamo subito quello lì. Adesso ci troveremo con il governo più di destra della storia della Repubblica. Questo è senza dubbi. Il Dapar, vieni dal Refah, i Lupi Grigi, oppure lo stesso partito di Erdogan, sono tutti partiti di estrema destra, fondamentalisti. Lui Dapar ha accusato di essere la continuazione dell'Hizbullah turco, che è una formazione paramilitare, ha inserito nel Parlamento 4 parlamentari, uno ancora sotto processo. In questi giorni diversi membri dell'Hizbullah turco sono stati scarcerati dopo appunto il matrimonio celebrato tra Erdogan e Zapatero. Quindi siamo di fronte a, ci troveremo tra un paio di giorni di fronte a una formazione di governo di estrema destra, fondamentalista, omotransfobica. Questo è il primo dato. Poi vedremo il Consiglio dei Ministri, magari sono tutti tecnici, non lo so. Però la maggioranza, il governo avrà questi personaggi terribili. Metteranno in discussione il diritto all'aborto, metteranno in discussione la definizione della famiglia, e lanceranno una crociata contro le persone LGBT di sicuro, molto probabilmente tenteranno di inserire il reato dell'omosessualità nel codice, perché queste sono le cose che hanno promesso e hanno chiesto durante la campagna elettorale alcuni componenti della coalizione di Erdogan. Questo è il primo dato preoccupante. Il secondo dato preoccupante l'abbiamo letto quando abbiamo ascoltato il primissimo discorso di Erdogan, non quello storico che ha avuto una durata di mezz'ora presso il suo palazzo residenziale, ma su un pullman a Üsküdar, a Istanbul, davanti a decine di migliaia di persone, subito dopo un discorso di 6 minuti, e dopo le prime battute ha detto: avete visto che il popolo ha premiato chi non viaggia con le persone LGBT, gli altri invece accolgono gli LGBT. Dentro il nostro partito non ci sono queste persone, esattamente come disse Ahmadinejad all'epoca: in Iran i gay non ci sono, no? Per quello non abbiamo un problema con gli omosessuali, disse, no? Eh sì, perché li massacrate, li ammazzate.
Appunto.
E quindi questo è un secondo dato molto preoccupante. Il terzo dato, senz'altro, come hai detto anche tu, sia durante la campagna elettorale, sia tra il primo e il secondo turno, sia per Erdogan, sia per Kılıçdaroğlu, purtroppo il punto centrale, soprattutto verso la fine della seconda campagna elettorale, il punto centrale è stato la questione dei siriani. Io penso che Erdogan non adotterà una politica così aggressiva come il Partito della Vittoria oppure Sinanuan, eccetera, però non potrà assolutamente ignorare la richiesta, tra virgolette, del popolo, una richiesta molto populista, che vuole appunto il rimpatrio dei siriani.
Però l'Unione Europea gli ha dato 6 miliardi di euro per tenersi a casa.
Esatto. Però Erdogan è stato in parte, guarda, nel primo turno del 2018 aveva vinto con 65% dei voti, eh? Cioè, molto probabilmente Erdogan ha perso un po' di voti anche per questa questione dei siriani, perché con tutti quei soldi che citiamo sempre, la Turchia in questi ultimi 20 anni, 10 anni, non è che abbia costruito un'accoglienza istituzionale, oppure abbia dato dignità a queste persone, oppure abbia dato un riconoscimento legale a queste persone. I siriani vivono in estrema povertà, sono degli invisibili, gli ultimi degli ultimi in Turchia. Questa situazione conosciamo bene come è nata anche in Italia con la Bossi-Fini, che ha fatto sì che nella testa del turco medio, ma anche curdo medio, ok, ci fosse una sorta di odio nei confronti dei siriani, e sono nati questi discorsi che conosciamo molto bene anche in Italia, no? Ci rubano il lavoro, ci aggrediscono le donne, fanno sempre loro tutti i reati, eccetera. E Erdogan, a mio parere, non potrà assolutamente ignorare questa reazione, questa lamentela popolare che c'è. Pensa che nel suo ultimissimo intervento, un giorno prima delle elezioni, presso il canale televisivo TRT statale, ha detto: gradualmente accompagneremo i nostri fratelli siriani, nell'arco di un anno circa 1 milione di persone torneranno a casa loro. Certo.
Quindi questo vuol dire che dal punto di vista della politica estera si dovrà riavvicinare, come sta facendo, al regime di Assad.
Assolutamente, ma in effetti si sono visti prima, ne abbiamo parlato l'ultima volta che siamo infatti in queste frequenze, poco prima della prima tornata si sono viste a Mosca i ministri degli esteri, prima ministri della difesa, prima ancora i servizi segreti. Erdogan aveva detto: se ci saranno le condizioni adeguate, perché non incontrerà Assad? Io penso, ma tanto questa è una storia che lui continua a sottolineare, lasciatemi agire, lavorare in Siria a modo mio, ricostruisco il nord della Siria dove rimpatrio gli immigrati. Molto probabilmente da oggi fino alla prossima elezione Erdogan farà tutto il possibile per spostare a modo suo, in modo spettacolare, in modo vittorioso, i siriani dalla Siria verso dalla Turchia verso la Siria, non come appunto hanno dichiarato ultranazionalisti, sospenderemo tutte le condizioni internazionali, riprenderemo calci nel culo, eccetera, non così, a modo suo, e celebrerà anche il ripristino delle relazioni con la Siria. Certo. Vedete, abbiamo fatto bene entrare in quel territorio, abbiamo aiutato alla ripristino della stabilità in Siria, eccetera. Sì. Però alla fine della storia avrà tolto i siriani dalla Turchia.
Diciamo che questa contraddizione la può affrontare anche in questa maniera, ma c'è un problema molto più realistico che il problema della situazione economica, con tassi di disoccupazione al 43%, e soprattutto anche ormai stanno finendo le riserve di valuta estera, anche se i paesi del Golfo iniettano liquidità. Però poi quello a un certo punto diventa un problema ineludibile. Come lo affronta?
Allora, io penso che ci sia una, anche se piccola, possibilità che non arriviamo alle elezioni, alle successive elezioni in tempo. La Turchia potrebbe già pensare l'idea di avere elezioni anticipate tra un anno se non due anni. Senz'altro la guerra in Ucraina gioca tra virgolette a favore della Turchia per via dello spostamento del capitale russo verso la Turchia, e questo ha aiutato molto a tenere in piedi il mercato dell'immobile in Turchia, e poi anche numerose aziende hanno aperto identità fiscali in Turchia, eccetera, russe. Però questo, stiamo parlando di una situazione, io spero rimarrà sempre straordinaria, prima o poi si concluderà, ossia la guerra, che non è un elemento che può tenere in piedi un'economia come quella turca. Iniezione di denaro dal Golfo, l'ha detto proprio in una diretta TV congiunta CNN turco e Canal D tre giorni fa, ha detto: qualche giorno fa sono arrivati i soldi dal Golfo nella cassa della banca centrale, proprio così, no? Massima trasparenza. Anche quello probabilmente per un po' terrà in piedi l'economia. Tuttavia, per la campagna elettorale Erdogan ha speso tantissimi soldi, molto probabilmente li spenderà spenderà altri tanti per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, soprattutto dovendo rispettare i suoi tempi. Lui ancora un'altra volta ieri nel suo discorso di vittoria ha detto: in un anno ricostruiamo tutto, per questo ci vogliono soldoni. E io penso che nell'arco di un anno oppure due anni potremmo iniziare a parlare delle elezioni anticipate in Turchia, perché così non è realistico. Senz'altro, concludo dicendo, del dittatore utile ci sono tantissimi amici, da Parigi a Mosca, da Roma
a Berlino. E si è visto come si sono congratulati dopo le elezioni.
Esatto, pure quelle persone che sono trovate senza sedia a Istanbul non hanno esitato a perdere tempo, si sono subito congratulate con Erdogan. E quindi da Budapest a Buenos Aires, secondo me, troverà un sacco di amici, colleghi, compagni Erdogan, dato che è stato un grande a svendere il suo paese a tutti quanti in questi anni. Per cui io penso e temo che ci sarà un tentativo di tenerlo in piedi ancora per un po', però non so se questo tentativo si concluderà con successo o meno, soprattutto tenendo in considerazione la profondità della crisi economica, per cui potremmo trovarci a parlare delle elezioni anticipate tra un anno o due anni.
Murat, prima di chiudere, un'ultima cosa. 10 anni fa, il 28 maggio 2013, ci sono stati gli eventi del parco Gezi di piazza Taksim. Morirono più di 11 persone, migliaia furono feriti, ma fu il primo momento in cui, insomma, la società civile turca ritrovò un po' se stessa, migliaia di giovani capirono, insomma, qual era lo scenario a cui stavano di fronte. Cosa è rimasto dopo 10 anni?
È rimasto un maxi processo che rappresenta la paura che ha ancora il presidente ogni notte che va a dormire. Ancora ci sono degli avvocati, accademici, professori, politici in carcere, da Osman Kavala a Jan Atalay, che tra l'altro quest'ultimo è stato eletto come parlamentare nell'ultima tornata elettorale, che sono ancora in carcere, accusati di essere ideatori, finanziatori di questo tentativo di colpo di Stato, come ama chiamarlo Erdogan. Quindi Erdogan probabilmente ogni notte dal 2013 a oggi continua a sognare e fare degli incubi su Gezi, per cui vuol dire che è stata una grande rivolta che ha messo in discussione questo disegno politico fondamentalista, fascista e mafioso, ed è stato e si è conclusa con un sacco di ferite. Il paese ha perso forse le sue migliori figlie e i suoi migliori figli, numerose persone hanno lasciato il paese con la tristezza, però penso che sia concluso con successo, perché è stata la rivolta popolare più grande della storia della Repubblica di Turchia, che ha fatto capire alle persone che un movimento partito dal basso, un movimento orizzontale, può mettere in discussione il potere di questi e generare ancora degli incubi per il dittatore, altrimenti penso che Erdogan avrebbe già mollato coloro che hanno partecipato a Gezi e non avrebbe insistito sulle detenzioni, sulle condanne. Tuttavia non molla, perché penso che abbia ancora paura che la società civile possa unirsi e ribellarsi nella stessa maniera come ha fatto nel 2013.